wait is over.
College football is back.
DJ Snake. Ready? 1, 2, 3.
This is going to be wild.
Bang. Time to show you what we came to do. Boss. Only talking, making major moves. Rolls Royce. No top. Me. No one will ever stop. Me. Me against the world. I got my back against the wall. Oh, no, I'm hellbound. Oh.
The wait is over, college football is back, signore e signori. Un saluto da parte di Fabio Moras, anche quest'anno, anche questa quinta stagione con voi, in compagnia anche questa sera e anche quest'anno di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, buonasera a tutti.
E, signore e signori, un esordio quest'anno in questa prima puntata, puntata numero 1 della quinta stagione di Scusate il College Football. Abbiamo con noi direttamente da UCF, dove sta facendo il PhD, Davide Dell'Isola. Benvenuto a Scusate il College Football.
Grazie Fabio, salve a tutti, è un piacere essere qui, grazie per l'invito.
Adesso diventerai ospite fisso, speriamo di averti con noi tutto quest'anno e anche per tanti anni. Guido, inutile che te lo dico che Davide ha vinto un titolo nazionale prima di te, questo già lo sai, sì, da meno tempo.
Giusto. Assolutamente.
Quindi abbiamo con noi un super campione nazionale, e sappiamo quanto questo podcast sia vicino e tifoso di UCF da sempre. Adesso abbiamo anche all'interno della redazione un tifoso e militante di UCF. Prima di partire con la puntata odierna, in cui inizieremo ad analizzare le conference, oggi faremo Big Ten, Pac-12 e le Group of Five, se riusciamo a farle tutte, perché sono le conference che inizieranno a giocare già da questo weekend, alla Week Zero, così chiamata. Ci sono 5 partite questa settimana, in cui appunto comincia già la stagione di Big Ten con una partita di conference, e poi giocherà UCLA per la Pac-12 e alcune squadre delle Group of Five. Prima di partire con la puntata, vi ricordo che siamo sbarcati sui social network, su Twitter, il nostro nome è @scusateilcfb e su Instagram a Scusate il College Football, quindi cercateci lì e ci trovate con dei contenuti super esclusivi, ovviamente, diciamo meme, cose molto tra il serio e il semiserio. E detto questo, appunto, partiamo con la puntata di oggi, che prima di arrivare alle preview diamo una piccola notizia che è di ieri, l'altro ieri per chi ci ascolta di giovedì, che è appunto questa alleanza, The Alliance. Guido, cosa sta succedendo nel mondo del college football?
Cosa non sta succedendo, si farebbe prima a dire. No, sì, è stato... diciamo una specie di accordo, anche se poi in realtà abbiamo scoperto un accordo solo orale, una stretta di mano virtuale, perché poi la Zoom call è arrivata appunto via Skype, tra ACC, Big Ten e Pac-12, una sorta di accordo su una serie di tematiche che hanno ben illustrato i tre commissioner delle tre conference, volta più che altro, e questa è un'interpretazione prettamente personale, a evitare che ad una di queste tre succeda un po' quello che è successo alla Big 12, che adesso non naviga in acque propriamente comode, proprio per il fatto che è arrivata la ACC e li ha portato via le due principali fonti di spettatori, guadagno e quant'altro. Quindi una mossa conservativa volta un pochino anche a tentare di mantenere l'equilibrio a livello nazionale del college football, che sembra un po' in questo momento minacciato dalle mire della ACC.
Le mire espansionistiche. Beh, se vogliamo... se vogliamo ancora meno belle le acque in cui naviga la Big 12 dopo questa alleanza, perché di fatto resta le 8 squadre della Big 12 restano tagliate fuori. Da una parte c'è l'alleanza, dall'altra c'è mi fa strano chiamarla così, l'alleanza, questa triplice alleanza. L'ultima triplice alleanza non ebbe un finale epico, diciamo, però si basa anche questa su dei piedi d'argilla. Da una parte l'alleanza, dall'altra, come detto, la Super Conference, la Super ACC, e in mezzo ci sono queste 8 squadre rimaste di fatto ancora nella Big 12, perché la Big 12 esiste al momento ed esisterà ancora, perché per ora non abbiamo notizie diverse, però chiaramente queste 8 squadre faranno fatica a vivere da soli con una conference, da sole con una conference ad 8, sarebbe la conference con meno squadre delle 10 conference della NCAA, della Division 1, e quindi diciamo è difficile che la Big 12 sopravviva così con queste 8 squadre. Vedremo cosa succederà di queste povere 8, delle 8-full 8, come sono state ormai ribattezzate da tutti.
Peraltro, Fabio, senza Texas e Oklahoma, no? Quindi diciamo
sì, esatto,
che
sono le 8 squadre senza di fatto la gran parte dei diritti TV, di fatto quelli che portavano diritti TV, che portavano soldi, erano Texas e Oklahoma. Adesso non ci sono più e quindi queste 8 poverette dovranno in qualche modo procacciarsi il cibo e provare a sostentarsi da sole. E questa, appunto, più di così non possiamo dirvi su questa alleanza, perché di fatto quello che vi ha detto Guido è tutto, non c'è altro, ora non si sa nient'altro, e quindi attenderemo novità per aggiornarvi e per riparlarne magari più in là nella stagione. Arriviamo alle preview, perché appunto, come detto, ne abbiamo tante da fare oggi, dobbiamo parlare di 7 conference e ce la facciamo a farle tutte, partendo dalla Pac-12. Guido, torno da te, noi partiamo dalla Pac-12 perché tutti la lasciano sempre come per ultima tra le Power 5 e noi invece facciamo questa rivoluzione copernicana e partiamo da loro. Quindi spiegaci un po' le dinamiche di questa conference, come ogni anno, appunto, presentacela tu, poi dopo sia io che Davide daremo anche i nostri pareri su chi crediamo che siano le squadre interessanti da seguire o favorite. Vai Guido.
Sì, insomma, diciamo che la Pac-12 riserva sempre un po' di storyline abbastanza interessanti. La prima è l'eterna rincorsa ad un posto nei playoff, ecco, un obiettivo che di fatto è sempre mancato a questa conference da quando sono stati creati i playoff, e che ci riproveranno nel 2021. Per fare ciò ci sono 3 partite di fondamentale importanza, che sono 3 partite contro avversari di altre conference che tre membri della Pac-12 andranno a affrontare, e chiaramente il risultato di queste 3 partite sarà fondamentale per un'eventuale rincorsa appunto ai playoff. Chiaramente la gara che merita di essere evidenziata su tutte le altre è quella tra Oregon e Ohio State, ma c'è anche un'ottima Washington contro Michigan e USC, come al solito, che sfida grandi rivali di Notre Dame. Ecco, se in queste 3 gare la Pac-12 va 0-3, difficilmente potremmo vedere anche un ipotetico campione come Oregon ai playoff. Quindi questo sarà uno degli argomenti che ci porteremo avanti, credo, per tutta la stagione. Andando nello specifico e quindi entrando proprio all'interno della Pac-12, sappiamo che ci sono 2 division, cioè la Division North e la Division South. La Division North ha da qualche tempo un padrone, anche se di fatto lo scorso anno ha vinto poi Washington, ma il padrone a livello di hype generato è sicuramente Oregon è un programma da qualche anno ormai sulla rampa di lancio. Mario Cristobal, l'allenatore, ha fatto un grande lavoro specialmente sul recruiting, è riuscito a conquistare tra virgolette parte della California, è riuscito anche ad andare in altri stati, è riuscito a far arrivare talento a Eugene da qualsiasi parte dello stato, e il trend si è poi tradotto in un roster che è veramente, veramente di alto livello. Per quanto riguarda i Ducks, sarà importante vedere chi sarà il quarterback titolare. Il favorito è Anthony Brown, che ha già un'esperienza appunto da quarterback titolare a Boston College, con qualche luce ma anche con qualche ombra. Dietro di lui scalpita un super freshman come Ty Thompson. Io credo che questa mini battaglia verrà vinta inizialmente da Anthony Brown, ma se dovesse non proprio brillare, Ty Thompson è uno di quei giocatori, seppur giovani, potrebbe da subito, da quest'anno, insomma, entrare in un attacco che è guidato da un offensive coordinator di sicuramente di grandissimo valore come Joe Moorhead, che al secondo anno, e quindi dopo aver avuto una stagione intera per poter installare il suo attacco, che è un attacco veramente complicato con tante varianti e tante soluzioni, tante letture per il quarterback, e quindi anche di difficile apprendimento per i giocatori. Vedremo se sarà in grado di fare quel salto di qualità che forse lo scorso anno è mancato. In difesa Non c'è più il defensive coordinator Andy Avalos, che è diventato head coach a Boise State. Al suo posto è stato preso Tim DeRuiter, che era defensive coordinator a California, quindi una scelta molto diciamo coerente con quello fatto finora in difesa a Oregon. Il nome da segnarsi, da evidenziare, da sottolineare, da scrivere con caratteri enormi è quello di Kayvon Thibodeau, il defensive end di Oregon, che non solo è uno dei migliori difensori della Pac-12, probabilmente uno dei migliori giocatori della Pac-12 in senso assoluto, ma anche uno dei migliori prospetti futuri per il draft che possiate vedere il prossimo anno in tutto il college football. Dietro Oregon banalmente c'è la solita rivale, la rivale di sempre, che è Washington, una Washington che l'anno scorso ha vinto sì la division, ma chiaramente, come vi ricorderete, ci sono stati un po' di problemi di partite, hanno giocato un po' di partite, quindi è stato più una percentuale. Non sono arrivati nemmeno a giocarsi la finale perché poi hanno avuto problemi di contagi, quindi il roster ha ridotto all'osso, e quindi a giocare e poi di fatto a vincere la conference ci è andata Oregon. Washington, che al primo anno di Jimmy Lake, diciamo, ha fatto vedere delle cose buone sicuramente in difesa, ma in attacco ancora non si è visto un salto di qualità nel passaggio appunto da una spread offense a una pro style offense, avvenuto grazie all'offensive coordinator John Donovan. Il quarterback titolare dovrebbe essere, anzi sicuramente sarà Dylan Morris, che ha praticamente spazzato via tutta l'altra concorrenza, perché tutti i quarterback al roster di Washington si sono infilati nel transfer portal e quindi di fatto sarà lui. Io sono molto interessato a vedere gli Huskies quest'anno, perché secondo me hanno una difesa molto, molto importante. Purtroppo dovranno fare a meno di Zion Tupuola Fetui, spero di averlo detto bene, che era il miglior difensore defensive lineman di Washington e ha subito un infortunio al tendine di Achille in prestagione, quindi salterà probabilmente tutta la stagione. Diciamo che la Nord a livello di concorrenti, secondo me, per un'ipotetica finale di conference finisce qua. Vedo California Stanford
come ogni anno, diciamo le stesse cose. La Pac-12 Nord possiamo ogni anno fare copia e incolla dell'anno esatto. precedente. Cambiano i nomi, ma non cambia la sostanza.
Esatto, quindi diciamo che esiste un gap tra Oregon e Washington, ma esiste un gap ancora più grande tra Oregon e Washington e le altre pretendenti. California e Stanford sono due squadre, secondo me, molto simili sotto certi punti di vista, perché sono squadre che principalmente negli ultimi anni hanno dato una grande importanza alla loro difesa. Bisognerà vedere anche a Stanford come andrà il passaggio da Davis Mills, il quarterback scelto dagli Houston Texans, e Tanner McKee, che nel 2018 era una delle migliori dei migliori prospetti in tutte le high school come quarterback. Però è chiaro che questi sono un po' due programmi che in un college football che punta tutto sugli attacchi esplosivi probabilmente non hanno quello che serve per attentare le prime due. Dietro direi Washington State e Oregon State più o meno allo stesso livello. Di Washington State c'è una cosa interessante da dire: la polemica, anche non di poca rilevanza, è venuta contro Nick Rolovich, l'allenatore, che diciamo non ha proprio dichiarato, però insomma ha fatto capire di non essere molto d'accordo con i vaccini, però con il vaccino per il Covid, però essendo, in quanto allenatore di una università statale, essendo quindi un dipendente pubblico, di fatto, anzi addirittura il dipendente pubblico più pagato dallo Stato di Washington, di fatto ha creato un po' di malumori tra i tanti. Qualcuno ha chiesto anche la sua rimozione, insomma il suo licenziamento, così non è arrivato. Vedremo come andrà il secondo anno su questo cambio anche lì non banale tra l'attacco di Mike Leach e quello di Nick Rolovich. Oregon State
è sempre il solito pazzo
ovviamente. Oregon State anche qui è una squadra che ha fatto meglio del previsto, una squadra che sta sicuramente costruendo qualcosa di interessante. I limiti di infrastrutture, i limiti economici, i limiti anche territoriali, se vogliamo, perché si trovano proprio nel panino tra Washington e Oregon, non la rendono capace di poter sfondare un po' questo muro, però sicuramente una squadra che è capace di dare sorprese. Lo ricordiamo lo scorso anno nella sfida contro Oregon, con una vittoria insperata tanto quanto meritata.
Sfida che giustamente non hai chiamato Civil War, perché non si può più chiamare così.
Non si può più chiamare Civil War. Se vi ricordate, era la sfida, la definimmo anche qui la sfida degli evidenziatori, perché Oregon giocava sulla difesa, giocava con la divisa totalmente giallo fosforescente, mentre Oregon State con la divisa totalmente arancione fosforescente.
Che poi
furono
che poi
fortunati perché c'era la nebbia.
Esatto. Quindi, non avessero avuto quelle maglie lì, non avremmo visto la partita.
Esatto, la scelta fu molto azzeccata. Per quanto riguarda la South, devo dire qui c'è più equilibrio, con almeno quello che vedo io, 3 sicuri, ma forse anche 4 pretendenti al titolo divisionale. Ovviamente non si può non parlare in primis di USC, che appunto Clay Helton sembra essere sempre sul filo del licenziamento, non viene mai licenziato. Chiaramente un risultato che non sia almeno la qualificazione per la finale di conference verrebbe visto come l'ennesimo fallimento, e quindi magari arriveremo al giorno in cui verrà licenziato. USC perché favorita? Perché probabilmente vantano del miglior quarterback in tutta la Pac-12, che è Kedon Slovis, e non solo, ma anche un corpo ricevitori veramente molto, molto interessante, tra cui Drake London, Brew McCoy, insomma giocatori sicuramente di livello. Dove è il punto interrogativo è sulla linea offensiva, che comunque non è una cosa da sottovalutare quando si parla di attacco, però diciamo che l'attacco similar raid di Graham Harrell, uno degli offensive coordinator da tenere sicuramente sott'occhio, potrà ovviare a questi problemi con sicuramente una dose di punti veramente molto, molto importanti. Mentre sullo stesso piano anche Arizona State, una squadra che in questo momento sta vivendo un po' una turbolenza derivata da, appunto, da un'investigazione della NCAA riguardo a dei probabili infrazioni a livello di recruiting fatto da Herm Edwards, che ha allontanato degli assistenti, il suo coinvolgimento non è ancora molto chiaro, insomma è una situazione molto in divenire, potrebbe come no andare a influire sulle prestazioni di campo. Segnarsi il nome del quarterback di Arizona State, Jaden Daniels, che è già 2 anni che sta facendo molto bene, ma è chiaro che arriva al terzo anno e quindi è pronto alla maturità, un prospetto molto molto interessante, che potrebbe portare appunto i Sun Devils a un titolo di division che manca da un po' di anni. La solita Utah che diciamo è un po' sempre appunto la stessa squadra, fortissima in difesa, con appunto il punto interrogativo sul quarterback. È arrivato Charlie Brewer da Baylor, quindi probabilmente sarà lui il titolare, però anche qui attenzione a un po' tutto l'attacco, specialmente al corpo dei ricevitori anche qui di Utah, degli Utes, una squadra allenata molto bene da Kyle Whittingham e una difesa allenata benissimo da Morgan Scully, che è uno appunto un altro assistente da tenere sott'occhio per futuri impieghi di maggiore livello. Direi che queste 3 sono sicure, le 3 squadre se la lotteranno. Io tendo a mettere dentro anche UCLA, sarà che un po' ho questa predilezione per Chip Kelly, che ogni anno viene un po' ridimensionata e alla fine ci batto sempre la bocca, però non riesco a non vedere il miglioramento della UCLA dello scorso anno rispetto all'anno precedente. Io credo che potremmo essere di fronte a uno dello sleeper team di questa Pac-12. È chiaro, anche qui gira tutto intorno al quarterback Dorian Thompson Robinson, che è un idolo di questo podcast e è un giocatore che è migliorato tantissimo lo scorso anno, ha fatto vedere di aver messo a posto le cose che lo avevano un po' su cui l'avevano criticato maggiormente, ovvero la gestione del pallone. È diventato veramente un giocatore molto interessante, le qualità atletiche e tecniche fondamentalmente l'ha sempre avute, da tenere sicuramente d'occhio UCLA, che se appunto il tuo quarterback consoliderà i miglioramenti, potrebbe dare noia a queste prime tre. Vedo staccate le altre due squadre, sono Colorado e Arizona. Colorado vive un po' un periodo di transizione con Carl Dorrell arrivato, lo ricorderete, proprio all'ultimo lo scorso anno. Si è tenuto la maggior parte dello staff proprio per non andare a toccare un equilibrio che fondamentalmente già c'era. C'è un po' di reshuffling del roster a più livelli e quindi bisognerà vedere Colorado come si presenterà. La scorsa stagione è stata ottima per essere una prima stagione, per aver giocato così
con una safety come quarterback, ricordiamo.
Con una safety come quarterback, esatto. Però appunto il calendario è abbastanza brutale, perché ci sono trasferte a Arizona State, a Cal, UCLA e Utah, Oregon in casa insieme a USC e Washington. Quindi sarà veramente difficile per Colorado combinare qualcosa di più di una stagione decorosa. Arizona è probabilmente il lavoro di rebuilding più profondo ancora in atto di tutte le Power 5 Conference. Jet Fish è il nuovo allenatore, una scelta molto interessante. Jet Fish ha avuto esperienze collegiali prettamente come offensive coordinator, come assistente. Da tanti anni era in NFL, ultimamente era il quarterback coach dei New England Patriots. Si è preso Arizona ed ha fatto quello che probabilmente è costato quello che non aveva fatto Kevin Samlin, e di fatto gli è costato il posto, ovvero ritornare a reclutare lo stato dell'Arizona. Kevin Samlin aveva completamente abbandonato questo aspetto, andando a reclutare più sul Texas, che era diciamo il suo territorio forte. Però questo ha dato modo a Arizona State di fare man bassa e più che altro quindi di crescere e mettere sotto a livello di rivalità intrastatale i Wildcats di Arizona. Molto interessante anche la costruzione dello staff che ha avuto Jet Fish, con l'inserimento anche di una leggenda di Arizona, come Teddy Bruschi, come senior advisor, insomma un ruolo di appoggio al capo allenatore. È chiaro che qui siamo di fronte a un roster completamente da rifare. Non basterà questa stagione, probabilmente non basterà la prossima, vedremo risultati probabilmente fra un paio di anni. Interessantissima la mossa di aver portato a casa appunto un defensive coordinator sicuramente di livello come Don Brown da Michigan, che ha fatto grandissime cose per Michigan, tranne contro Ohio State, e precedentemente per Boston College, dove appunto ha guidato una delle difese più forti di tutta la nazione. Quindi diciamo, per riassumere, 3-4 squadre se la lotteranno per una finale di conference ipotetica. Colorado, Arizona molto molto indietro rispetto alle prime 4.
Ma non te la cavi così, devi dirmi chi vince la Pac-12 e chi la tua finale, dai, la tua finale.
La mia finale è Oregon contro USC. So che sbaglio a fidarmi dei Trojans, però credo che non si possa sottovalutare appunto la capacità offensiva di USC. Oregon, io sono mi piacciono, però credo più in Washington rispetto a quello che ho letto, il sentimento generale. Quindi passerà tanto dalla sfida tra Oregon e Washington. Credo che Oregon in senso assoluto sia il roster più talentuoso, però attenzione.
Davide, dammi anche il tuo parere su questa Pac-12, chi secondo te la spunta, chi sono le due squadre che arriveranno in finale e se sono diverse da quelle che ha detto Guido?
Ma io concordo con Guido su Oregon. Secondo me Utah può vincere la subdivision, quindi io direi Oregon-Utah come finale. Tra l'altro l'anno scorso si parlava tanto, no, di stagione con l'asterisco, per così dire, perché chiaramente la questione del Covid ha ridimensionato molte conferences, ma soprattutto secondo me questo è ancora più vero per la Pac-12, dove delle squadre hanno giocato 4-5 partite, quindi si fa anche fatica a valutare poi effettivamente una stagione e quindi anche in prospettiva diventa più difficoltoso. Charlie Brewer, che è il nuovo quarterback di Utah, ha fatto molto bene a Baylor e insomma sarebbe interessante vedere una rivincita del conference game del 2019, che poi fu vinto da Oregon appunto 37-15 contro Utah, per cui questa è la mia finale. Hot take, esatto. Dopodiché, secondo me, Oregon ha una struttura e una storia e parte nettamente favorita per la vittoria di questa conference, però poi appunto nelle singole partite, come questo vale in tutti gli sport, ma nel college football in particolare, può accadere di tutto, per cui la finale Oregon-Utah con Oregon che poi va a vincerla.
Per Oregon, giusto per dire una cosa che gli anni scorsi non abbiamo detto, passerà molto, come ha detto Guido, dalla partita contro Washington, una cosa che ovviamente non sapevate, ma la stagione di Oregon anche quest'anno passerà da quella partita lì. E, per me invece, anch'io sono con Guido, diciamo, ho gli stessi feticismi di Guido su alcune squadre, e anche per me UCLA, ragazzi, è l'anno di UCLA. DTR da senior, l'anno scorso l'ho visto in grandissima crescita, per quanto abbia giocato solo 5 partite, però mi ha gasato tantissimo, visto in quelle 5 partite ho visto quello che volevo vedere nell'anno da sophomore e non avevo visto. E io credo che possa davvero fare un altro passo, poi ovviamente noi lo adoriamo anche fuori dal campo di TR, e adoriamo Chip Kelly, adoriamo il suo attacco, bisogna fare qualcosa sicuramente in difesa per poter arrivare a giocarsi la finale di conference, quindi la difesa di UCLA sarà ovviamente il punto interrogativo, però se dovessero sistemare un po' la difesa, secondo me quell'attacco lì può far vedere bellissime cose. Su Oregon confermo, anche secondo me vincerà Oregon, non ho capito, e ne riparleremo anche quando parleremo di Big 12, non ho capito la scelta di Tyler Shough, il quarterback di Oregon, che si è trasferito a Texas Tech, peccato perché comunque aveva fatto vedere buone cose l'anno scorso, fosse rimasto Oregon probabilmente sarebbe stato lo starter, e al momento appunto Oregon l'unica posizione nella quale ho qualche interrogativo, perché pur avendo visto lo Spring Game hanno fatto molto bene entrambi i quarterback nello Spring Game, però lo Spring Game vale quello che vale, ho ancora qualche interrogativo sulla posizione di quarterback, non avendoli mai visti giocare partite diciamo impegnative vere. Detto questo, passiamo alla Big Ten, ragazzi. Partita a 1000 la sigla. Big Ten, la conference, la nonna, la conference più vecchia delle Power 5. Big Ten, di cui vi parlerò io brevemente, cercherò di essere il più breve possibile, partendo dalla Division East, quindi quella più visto che quest'anno andiamo al contrario, partiamo dalla West, quindi quella che di solito nessuno calcola, e di fatto anche quest'anno è tra le due la Division meno forte, non direi meno interessante, perché comunque è sempre interessante vedere chi riesce a vincerla questa division, perché probabilmente è più equilibrata, perché non c'è Ohio State, però sicuramente è quella con meno talento, con meno squadre di blasone. E partendo al contrario, faccio una sorta di ranking, parlandovi prima delle squadre che secondo me arriveranno in fondo a questa division, quindi partendo da Illinois, che sono curioso della stagione di Illinois perché torna Bielema. Bielema ha fatto molto bene Illinois dopo qualche parentesi non brillantissima con Arkansas, altre sue tappe, anche tappe in NFL come coordinatore, insomma non una parentesi di carriera non brillantissima, è tornato Illinois. Sono curioso di questa nuova Illinois di Bielema, non sono molto eccitato dal loro quarterback Brandon Peters, ex Michigan, che non mi fa impazzire, però hanno un grandissimo running back, si chiama Mike Epstein, e su questo credo si baserà l'attacco degli Illini. Oleg ce lo racconterà più da vicino, perché credo che andrà a vedere qualche partita dei Fighting Illini, che non sono magari sempre uno spettacolo, però come ci ha detto Oleg, costano molto poco, e quindi se è da quelle parti, quando giocano in casa potrebbe andare a vederli. Dopo Illinois arriva l'altra squadra dell'Illinois, secondo me, che è Northwestern, perché Northwestern in una stagione che Sappiamo che l'anno scorso appunto la stagione è stata con l'asterisco e quindi la NCAA ha concesso la stagione di super senior ai senior che non avessero voluto diciamo chiudere la loro carriera collegiale con un anno con l'asterisco, hanno potuto diciamo avere un anno di eleggibilità extra e quindi tantissimi senior hanno deciso di tornare e mai come quest'anno c'è una quantità di returning talent nelle squadre, ci sono squadre che hanno addirittura 20, 21, alcune anche 22 returning starters, quindi c'è le squadre che rientrano praticamente al completo, cosa che non succede praticamente mai nel college football, e invece questo non è il caso di Northwestern, che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, però ha perso tantissimo nell'off season. E quindi sempre grandissima fiducia a Pat Fitzgerald, ha un nuovo quarterback, Ryan Ilinski, in arrivo da South Carolina. Ryan Ilinski, fratello di quell'Ilinski che si tolse la vita a Washington State, per chi appunto ha seguito e sa la sua storia, una storia tragica. Ryan Ilinski che però non ha mai convinto più di tanto South Carolina e secondo me anche quest'anno farà fatica ad ambientarsi nella Big Ten. E quindi su Northwestern io non ci conto più di tanto. Poi abbiamo Purdue, altra squadra molto simile, e anche Purdue con Jeff Brohm non ha fatto mai super bene nella Big Ten, ha sempre avuto un sacco di problemi di infortuni, però se c'è una cosa da seguire di Purdue quest'anno è il suo ricevitore David Bell, che a differenza dell'altro ricevitore degli ultimi anni che si spaccava continuamente, questo ha una durabilità fisica un po' migliore e quindi verosimilmente riusciremo a vederlo. Poi c'è anche Minnesota, altra squadra un po' strana, interessante. L'anno scorso ha fatto molto male, tutti ci aspettavano qualcosa di più, visto che ritornava Tanner Morgan, visto che alla fine era rientrato dall'opt-out Rashad Bateman, però hanno sofferto tantissimo in difesa perché avevano perso Antoine Winfield, safety che adesso è ai Bucks, che ha vinto la NFL, ha vinto il Super Bowl con Tampa Bay. E torna ancora Tanner Morgan, quindi c'è ancora Tanner Morgan, un quarterback che ha fatto molto bene nel 2019, molto meno bene l'anno scorso. Hanno sempre buone armi offensive, c'è Chris Oatman Bell, ottimo ricevitore, Daniel Jackson, hanno molte armi offensive interessanti, Mohamed Ibrahim, clamoroso running back, che l'anno scorso ha fatto probabilmente l'unica nota lieta di Minnesota della stagione 2020. Però ancora non lo so, deve ricrearsi la magia difensiva, perché l'attacco può anche produrre qualcosa, però se la difesa è quella dell'anno scorso Minnesota farà davvero fatica a riproporsi sui livelli del 2019. Poi abbiamo Nebraska, che dire di Nebraska? Abbiamo qua un ex, anzi un alumni di UCF che appunto ha avuto Scott Frost come suo allenatore. Scott Frost a Nebraska, questo matrimonio non è mai andato, non è mai scoppiato come ci si aspettava.
Il mio primo anno a UCF era anche l'ultimo di Scott Frost, quindi quello della perfezione.
L'anno con la L maiuscola.
Esatto.
Con la maiuscola, A maiuscola, con la L. l'anno dei campioni nazionali. Però a Nebraska Scott Frost ha fatto tanta fatica. C'è da vedere lui, perché è una delle hot seat di questa Big Ten, è uno di quegli allenatori che, e lo vedremo già questo weekend perché Nebraska giocherà con Illinois, e se dovesse perdere Scott Frost contro Illinois,
oddio,
potrebbe essere già una panchina che salta alla prima partita, alla week 0 della stagione 2021. Però dai, non me lo aspetto onestamente, però da Bilema ci si può aspettare qualsiasi cosa. Io Illinois è un po' una mina vagante secondo me, perché davvero non sappiamo cosa aspettarci. Nebraska invece, ragazzi, Adrian Martinez, altro eroe, altro idolo di questo podcast, c'è ancora lui, c'è ancora Adrian Martinez, e quindi ragazzi guardatevi le partite di Nebraska, perché questo giocatore fa cose, rende le partite interessanti, perché fa delle cappelle colossali e delle giocate incredibili, e quindi godetevelo. C'è qualcuno? No. Sentivo qualcuno che doveva intervenire, non è così, allora vado avanti io e chiudo la Big Ten West con le ultime due squadre, che sono sempre loro, le squadre favorite per questa division, che sono Iowa e Wisconsin, che sono sostanzialmente sempre la stessa squadra, identiche loro due. E da Wisconsin quest'anno mi aspetto qualcosa di diverso, perché abbiamo Graham Mertz, l'abbiamo visto l'anno scorso in un esordio eccellente contro Illinois, in cui ha lanciato veramente tanto, cosa che non succede per un quarterback di Wisconsin solitamente, e ha lanciato molto bene, sbagliando pochissime scelte. Poi dopo quella partita lì però Wisconsin ha avuto una stagione travagliata anche per il Covid, per tante cose, anche Mertz ha preso il Covid, quindi ha saltato due partite, poi quando è rientrato non è sembrato più lui. Però appunto c'è questo quarterback molto interessante, che secondo me potrà far cambiare un po' l'attacco di Paul Christ, perché non potrà essere la solita Wisconsin con 7 tight end e 25 running back che corrono e provano ad asfaltare sul rullo gli avversari, ma appunto bisognerà giocare anche un po' più di fioretto con, utilizzando le qualità di questo ragazzo. In difesa c'è sempre il defensive coordinator Jim Leonard, e quindi la difesa di Wisconsin sarà sempre un osso duro per qualunque avversario. E poi c'è Iowa, come detto, Iowa, squadra che ogni anno è la stessa, la squadra di Ferenc, che ogni anno è la stessa squadra, ogni anno lo stesso quarterback, perché cambiano i nomi dei quarterback, sono tutti uguali. C'è Spencer Petras adesso, già l'anno scorso ne abbiamo parlato di lui, sono tutti bravi game manager, però nessuno di loro ti fa mai saltare dal divano. È una squadra grossa, cattiva, da Midwest proprio. Iowa, io in qualche modo anche mi piace per questo, perché è davvero la squadra che mi aspetto di vedere in quei climi e in quel tipo di atmosfere. Nella Big Ten East invece, qui bisognerebbe spendere più parole, ma visto che siamo un po' out of time cercherò di fare un po' up tempo. Partendo dal basso abbiamo Rutgers in crescita, è piaciuta molto l'anno scorso con Schiano, secondo anno con Schiano, quindi attenzione, è sempre in fondo, ma... c'è Michigan State dopo il primo anno con, mi manca il nome, Mel Tucker, mi manca il nome, comunque il primo anno sotto Mel Tucker ha vinto sì con Michigan, però è sembrata, non c'è più D'Antonio, ma è sembrata ancora una squadra di D'Antonio, quindi non lo so se Mel Tucker, che era impostato, che è entrato a Michigan State, a East Lansing, e è entrato nell'aura di D'Antonio e si è trasformato in D'Antonio, oppure se è la squadra che ancora aveva i dettami del vecchio allenatore e che giocava nello stesso modo, però diciamo è sembrata molto simile. Ha vinto anche, come detto, due partite interessanti, importanti, contro Michigan e contro Northwestern, però nel complesso è stata una stagione mediocre. Vediamo se riuscirà a fare meglio quest'anno. Poi c'è Maryland che ancora è tra le posizioni basse di questa conference, perlomeno all'inizio, però è una Maryland molto interessante. L'anno scorso ha battuto Penn State, ha fatto un'ottima stagione, c'è Tolia Togavailoa come quarterback, c'è sempre Dante Dimus, ricevitore molto interessante, attenzione al freshman Rakim Jarrett, quindi questo trio, diciamo, Tolia Togavailoa, Dimus e Jarrett, potrà farci divertire in Big Ten. Squadra molto divertente, squadra che lancia tanto, che soprattutto appunto da quando c'è il fratellino di Tua, e quindi da seguire. Poi ci sono le quattro che sono favorite, diciamo le tre favorite per arrivare secondi, e poi c'è Ohio State, che sono Indiana, Michigan e Penn State. Indiana, molti ne parlano perché l'anno scorso ha fatto molto bene, a me onestamente non lo so, mi lascia molti interrogativi, perché Michael Penix a me non ha mai convinto fino in fondo come quarterback, perché ho negli occhi, è vero, la bella stagione, ma ho negli occhi il bowl giocato contro Ole Miss, in cui ho visto una squadra con tanti limiti, e quindi ho anche negli occhi la partita con Penn State, che hanno vinto sì, ma una Penn State che l'anno scorso ha chiuso, è partita 0-5, quella partita lì l'ha dominata e hanno perso sappiamo come hanno perso, con quella conversione da due punti che è andata sì, però per un millimetro. Poi c'è Michigan, che dire di Michigan? Guido, che dire di Michigan? Vince Michigan quest'anno la division, la conference?
Certo.
la tiriamo anche quest'anno.
Sì, ovviamente.
Allora, la cosa positiva di Michigan, che io ho letto oggi un articolo su The Athletic, che diceva come Michigan quest'anno punterà molto sul running game, e quindi ci sarà un attacco molto più maschio, molto più con un sacco di duo, cosa che faceva in realtà anche nel passato, aveva un po' smesso di fare, ma adesso ritornerà a fare, questo mi entusiasma. E la cosa che mi mette un po' di buon umore è che il quarterback sarà Cade McNamara, e io non lo conosco bene, questo mi mette di buon umore, perché se fosse stato invece Alan Bowman lo conosco meglio e mi avrebbe onestamente abbattuto, perché Alan Bowman, ex quarterback di Texas Tech, sicuramente non è un quarterback che mi aspettavo di vedere titolare a Michigan. E poi c'è Penn State, la difesa sarà sempre buona, sempre diretta da Brent Pry, rientrano tutti i linebacker che già c'erano l'anno scorso, visto che Micah Parsons aveva fatto opt-out e quindi non c'era neanche l'anno scorso, rientra Tarik Castro Fields nella secondaria, quindi la difesa sarà molto forte di Penn State. L'attacco invece è cambiato, l'offensive coordinator, però c'è ancora Sean Clifford, e qua diciamo idem dicasi per quanto detto per Michael Penix, c'è quarterback che convince sì, ma fino a un certo punto. però che qua c'è un'ottima arma offensiva, che Jahan Dotson, occhi puntati su di lui. E poi c'è Ohio State, dobbiamo dire qualcosa di Ohio State, vincerà facilmente, probabilmente, anzi sono abbastanza sicuro. CJ Stroud è il nuovo quarterback titolare, è stato annunciato come titolare, quindi ha vinto la battaglia, ha un pacchetto ricevitori clamoroso Ohio State, quindi sarà sicuramente da vedere come CJ Stroud riuscirà a sfruttare questo corpo ricevitore impressionante. E il defensive coordinator è Kerry Coombs, già visto l'anno scorso a Ohio State, qui diciamo è l'unica nota dolente di questa squadra, perché quando è andato via Jeff Hafley, che adesso è head coach a Boston College, sta facendo anche bene con Boston College, diciamo l'anno scorso la difesa non è sembrata a livello di una difesa che può vincere il titolo nazionale. Infatti ha preso 52 cucuzze al National Championship Game, e ha avuto anche parecchi passaggi a vuoto durante la stagione, e quindi bisognerà vedere appunto come riusciranno a gestire la difesa. Per il resto direi che comunque Ohio State in questa Big Ten è la super favorita. E appunto, detto questo, la mia finale sarà tra Ohio State e Wisconsin. Anche qui resto più banale rispetto all'altra. La sorpresa, beh, non può, vorrei dire Michigan, però dai, non lo dico. Davide, dimmi le tue.
Ma in realtà concordo con tutte e tre di queste, no. Soprattutto con la sorpresa, non la dico, non lo so.
No,
però
no. Anche tu, cuoco e tu.
Il calendario è molto complicato, sarà interessante, anche out of conference, mi sembra hanno Washington. Però no, concordo soprattutto sul quarterback di Wisconsin quando parlavo di stagioni con l'asterisco, per l'appunto poi diventa difficile giudicare per esempio appunto Mertz nella stagione scorsa, però abbiamo negli occhi tutti quanti la stagione ancora prima, dove Wisconsin iniziò molto bene. Poi Ohio State è chiaramente su un altro livello, io penso. Volevo dire molto sì, un altro pianeta, ora vediamo, sì, devono rimpiazzare Fields. Però appunto con i ricevitori di Ohio State non penso che ce ne sia per tanti in questa conference. Volevo dire due parole al volo su appunto Scott Frost e Nebraska. L'NCAA, notizie di questa settimana, ha aperto una serie di investigazioni per delle violazioni riguardo due aspetti. Il primo, un'assistenza di a livello di coaching da una serie di analisti esterni, diciamo, che non era probabilmente permessa, abbastanza tecnica come questione. La seconda è invece la violazione, un'investigazione sulla violazione del protocollo Covid per gli allenamenti durante la scorsa stagione. Quindi ecco, c'è un po' forse di distrattura, Nebraska deve anche giocare contro Illinois, vediamo cosa decide l'NCAA. E potrebbe, non so che tipo di erogare, che tipo di sanzioni, però sicuramente è un aspetto che potrebbe distrarre in qualche modo Nebraska al di là di eventuali sanzioni. Quindi è una storia da tenere d'occhio probabilmente per le prossime settimane, anche alla luce della considerazione che facevi riguardo il fatto che la panchina di Scott Frost non è tra le più sicure, diciamo, al momento, per dire così. Si aspetta che facesse molto di più a Nebraska dopo appunto l'undefeated season a UCF, così non è stato. Quindi insomma, questo in aggiunta a questa indagine dell'NCAA sicuramente potrebbe mettere Nebraska in difficoltà in qualche modo.
Diciamo che se Nebraska dovesse perdere contro Illinois, probabilmente Scott Frost farà altre violazioni per farsi cacciare dall'NCAA e non farsi licenziare per non sporcarsi la
sua curriculum. Finora ha negato tutte quante le accuse, no? Non so come andrà.
Perché è ancora in ballo, ma vedi, se perde con Illinois cambia tutto.
Staremo a vedere. E quella è una partita interessante anche alla luce di queste appunto considerazioni un po' extra campo, ma che poi hanno delle ripercussioni su questo tipo di...
E soprattutto è una partita interessante perché è praticamente l'unica di questo weekend.
Sì, beh, poi c'è UCLA Hawaii, non so se ne parleremo verso la fine, ma comunque Ohio State vince facile, questo mi sembra abbastanza... Poi dopo può succedere sempre di tutto, però mi sembrano veramente una squadra troppo più forte delle altre di questa conference.
Quindi Ohio State, Wisconsin anche per te.
Esatto.
Ok. Guido, Anche tu dimmi la tua sorpresa, che l'aspetto, la brava.
Differirò di po' da voi, perché chiaramente Ohio State testa e spalle sopra tutti, forse anche qualcosina in più. E Ovest, io vedo Wisconsin come favorita, anch'io sono molto interessato a vedere che Graham Mertz e che attacco avremo, se sarà quello della prima giornata. Possiamo già partire della prima giornata, lo scorso anno ovviamente, possiamo già partire con il dire che non sarà la Wisconsin dei vostri padri, però in senso assoluto quello avete detto, direi che è tutto corretto. Io mi sento di poter mettere come squadra sorpresa Penn State, non tanto perché credo che possano in qualche modo attentare alla posizione di Ohio State, quanto credo si potrebbero stabilizzare come seconda forza nella propria division. È vero, è poco, perché comunque è un programma di Penn State, dovrebbe puntare sempre al massimo, però è chiaro che è il meglio di quello che a cui possono aspirare. È arrivato un nuovo offensive coordinator, Mike Yurcich, che secondo me ha una buona linea di sangue in termini di allenatori per i quali ha lavorato. Il dubbio è sul quarterback, ovviamente bisognerà vedere, perché il corpo ricevitori è abbastanza di livello, però è così. Su Nebraska, su Scott Frost, ovviamente sono pienamente d'accordo, non gli è riuscito a portare il suo football nel Midwest. Evidentemente quella parte di division, quella parte territoriale, è ancora ancorata a un football diverso, e poi dopo le sue squadre trovano difficoltà quando vanno a affrontare le Iowa, le Wisconsin vecchio stampo, ma banalmente anche Northwestern e quant'altro. Bisognerà vedere quale sarà il suo futuro. Io non credo che le sanzioni NCAA arriveranno, conoscendo i tempi con cui questa istituzione si muove. Io credo che magari quando arriveranno le sanzioni Scott Frost sarà già stato licenziato da un paio d'anni, però insomma, come ha detto giustamente Davide, sono cose che possono in qualche modo distrarre i giocatori, creare un clima sicuramente non idilliaco. Lo stesso appunto discorso che abbiamo fatto per Arizona State. Tra le altre cose, le violazioni sono anche molto simili, perché anche per Arizona State si parlava di reclute invitate sul campus quando ancora non si poteva ospitare nessuno per protocollo Covid. Quindi diciamo che la zuppa è un po' la stessa, vedremo come andrà a finire.
Bene, passiamo alla AAC, ragazzi, siamo già a 48 minuti, quindi sarà difficilissimo riuscire a fare tutte le group of five, ma ci proveremo. E ovviamente parleremo di più delle AAC, le altre le scorreremo più veloci. AAC, Davide, ovviamente sei di casa, quindi parlacene tu.
Cercherò di andare il più veloce possibile, ho selezionato 4-5 squadre. Non c'è più da quando UConn ha lasciato l'AAC, non c'è più la divisione tra East e West, quindi il conference game tra le due squadre con il miglior record. Naturalmente campione in carica è Cincinnati, i Bearcats. Questa è una conference che è cresciuta molto in importanza, è molto bella da vedere, adesso viene un po' oscurata chiaramente dalle partite della Power 5, ma oltre al fatto che ci sta UCF, a me piace vedere le partite di AAC, perché è una conference estremamente competitiva. Non è facilissimo dire prima chi vince, infatti ci sono stati tre campioni diversi nelle ultime tre stagioni, UCF, Memphis, poi Cincinnati. E Cincinnati che entra nel ranking del pre-season dell'AP al numero 8 addirittura, e quindi tra le squadre del gruppo 5 è sicuramente l'unica che può avere ambizioni di playoff, anche se estremamente complicate, sappiamo quanto è difficile per squadre fuori dalle Power 5 arrivarci, e però insomma e sappiamo anche che l'AP, che il ranking dell'AP non è quello ufficiale del college football, anche se poi spesso si rispecchiano verso la fine della stagione. I Bearcats sotto head coach Luke Fickell dal 2017 hanno veramente fatto molto bene, l'head coach ha rivoluzionato totalmente il programma. L'anno scorso Cincinnati è andato molto vicino a fare una perfect season, ha finito 9-1 undefeated nella conference ed ha perso il New Year's Bowl contro Georgia solamente per un field goal di differenza 24-21, quindi dimostrando che comunque è una squadra che può giocare anche contro squadre più blasonate, per così dire. Chiaramente il quarterback Desmond Ridder è il giocatore da tenere d'occhio, molto bravo, anche al tight end Josh Weil ed altri receivers, uno stile di gioco molto solido. Hanno avuto 16 turnover nelle partite dello scorso anno, forse dovranno migliorare un po' su questo, però ecco, sono sicuramente tra i favoriti e sono l'unica squadra di AAC ad entrare nel ranking dell'AP della preseason, al numero 8, addirittura una posizione davanti a Notre Dame. Tra l'altro nel calendario giocheranno contro negli incontri out of conference contro Notre Dame e Indiana, quindi diciamo che se dovessero vincere queste due partite, cosa non scontata chiaramente perché si tratta di due squadre molto forti, soprattutto Notre Dame, però se dovessero vincerle tutte potrebbero veramente...
Sarebbe un delitto lasciarli fuori quest'anno, sì.
Sono d'accordo, anche perché poi comunque qualcuno davanti, insomma, se leviamo Alabama, Clemson e Ohio State, diciamo, forse, ecco, non so quante altre squadre possano finire undefeated. Quindi, ora, gli incontri nel college football vengono, diciamo, messi nella schedule anni prima, però è una coincidenza, se vogliamo, abbastanza fortunata avere questi incontri out of conference che potrebbero veramente portare i Bearcats su un altro livello. E naturalmente poi abbiamo UCF come forse principale sfidante insieme a Memphis, il nuovo head coach Gus Malzahn, ex head coach di Auburn, sostituisce Josh Heupel, che nel frattempo è andato a Tennessee. I Knights, dopo le stagioni di cui parlavamo prima, l'ultima di Scott Frost con il titolo di National Champions, diciamo, autoproclamato. E l'anno successivo Josh Heupel anche ha fatto molto bene e ha finito undefeated in conference, perdendo però poi il New Year's Bowl contro LSU, ma da là in poi, soprattutto con l'infortunio del quarterback Mackenzie Milton, nonostante Gabriel Dillon abbia fatto molto bene e continui a migliorare, si sono perse delle partite abbastanza clamorose contro Tulsa, per esempio. Il record dell'anno scorso è 6-3, quindi non ottimo, però si respira, e questo ve lo posso dire, ecco, in prima persona, c'è tanta attesa per vedere questa nuova squadra, anche se molti wide receiver adesso sono nell'NFL, Otis Anderson, Trey Nixon sono stati selezionati nel draft, e quindi la fast-paced offense che si basa di solito appunto su questo stile di passaggi veloci e lunghi, vedremo innanzitutto se Malzahn manterrà più o meno la stessa idea di gioco e che cosa faranno un po' i nuovi elementi, ecco. Però c'è molta fiducia, c'è molta attesa, e Malzahn nelle conferenze non ha gettato acqua sul fuoco, tutt'altro, anzi è molto, molto sicuro anche lui che questa possa essere una stagione interessante. Per gli incontri out of conference ci sono Boise State già giovedì 2 settembre e poi Louisville, quindi due partite interessanti, sicuramente non allo stesso livello di quelle di Cincinnati, e comunque UCF parte molto più in basso probabilmente nel ranking, quindi l'ambizione massima è andare a vincere l'AAC, e chiaramente lo scontro diretto con Cincinnati sarà la partita da vedere in questa conference, e la battaglia tra questi due quarterback sarà molto, molto interessante. Parlando invece di quarterback da rimpiazzare, Memphis non ha più Brady White, tra l'altro penso sia uno dei pochi
dopo 12 anni non ha più Brady,
esatto, e faceva un dottorato nell'ultima parte della sua carriera, quindi complimenti, perché non so come si fa a gestire appunto una carriera da college football con un dottorato. Congratulazioni, ecco. Naturalmente l'ho fatta anche per mantenere l'eligibility, però insomma bisogna mantenere certi standard per poter giocare nelle squadre. Peter Parrish da LSU potrebbe essere lo starting quarterback in questo senso. E Memphis appunto l'anno scorso è arrivato al conference game, perso contro Cincinnati, quindi anche loro secondo me sono nel novero, ci sono un po' più di cambi qui. Out of conference, un incontro interessante con Mississippi State, quindi l'ASU sta continuando a mettere delle partite interessanti nell'out of schedule. E chiudo un po' la panoramica delle favorite con SMU, anche in questo caso Shane Bushell adesso è stato selezionato nel draft dai Kansas City Chiefs nell'NFL, quindi il nuovo starting quarterback dovrebbe essere Mordecai da Oklahoma. E SMU ha fatto molto molto bene lo scorso anno fino a un finale di stagione piuttosto brutto con le sconfitte contro Tulsa e East Carolina, però sono stati undefeated per la maggior parte della stagione. Tra l'altro SMU ha una storia molto interessante negli anni 80, nel 1987 il programma fu praticamente cancellato, la cosiddetta death penalty sanzionata dall'NCAA per delle violazioni nel recruitment. E la questione era che alcuni giocatori venivano pagati per trasferirsi lì, cosa che non si poteva fare sotto le regole appunto dello sport amatoriale, e praticamente è stata cancellata l'intera stagione di football quell'anno, sono stati messi dei grossi limiti. SMU negli anni 80 era una delle squadre di riferimento nazionali del college football, ma hanno fatto un grande lavoro con l'head coach Sonny Dykes nel recruiting in Texas. Soprattutto con appunto Shane Bushell era tra questi, gente che magari non voleva necessariamente allontanarsi troppo, e sono migliorati veramente tanto. Quindi se sistemano un po' di questioni, avuto dei problemi con i field goal, una situazione del kicker, ma insomma sono secondo me anche loro tra i favoriti. Diversi media qua riportano anche Houston come possibile sorpresa, in realtà l'anno scorso hanno finito con un record di 3-5 e quindi non sono del tutto sicuro, tra l'altro questa è una squadra che investe anche di più nel basket, tutto sommato, dove invece sono molto forti nell'NCAA, quindi c'è anche questo elemento. E quindi non so, ecco, quanto tempo abbiamo ancora, forse potrei fermarmi qua. L'unica che dico, non perché ecco sia necessariamente in chiave come dire biased, però South Florida probabilmente è quella. L'anno scorso hanno finito 0-7 se non sbaglio in conference, quindi e nel 2017 stavano in una situazione simile a UCF. Quello scontro diretto è stato una delle partite più spettacolari di quella squadra di Scott Frost, nonostante ecco l'head coach sia Jeff Scott, che ha lavorato anche a Clemson come offensive coordinator se non sbaglio, non sono riusciti a mettere insomma in fila una serie di risultati decenti, quindi sarà interessante vedere se quest'anno riescono a fare meglio, anche per accendere un po' di più la rivalità con UCF, perché c'è stata poca storia negli ultimi incontri, ecco. E no, assolutamente non biased ancora per questa questione, ma questa quindi secondo me, allora UCF Cincinnati io penso sia il conference game, e vabbè, non posso non dire UCF, mi sembra evidente. Anche se sarà molto 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 complicato, ecco. Nel caso vinca Cincinnati, però mi auguro che le abbiano vinte tutte, perché sarebbe veramente anche l'ora di dare l'opportunità a una squadra fuori dalle Power 5 di giocare i playoff, e se loro battono Notre Dame e Indiana penso che sia ampiamente meritato, oltre a tutto quello che hanno fatto nel corso di questi ultimi anni.
Quindi adesso iscriviamo anche Davide nella categoria di quelli che non hanno, che si buttano nei pronostici, non hanno paura dei pronostici, esattamente come Francesco Fele, a differenza invece dei maniavantisti Guido e Oleg, che quando si tratta di pronosticare la propria squadra vanno sempre sì, cauti.
Va detto che è facile pronosticare Alabama quando vince, nel senso.
Sì, quello è anche vero, a vostra discolpa.
bisogna anche, no, nel college football è bello avere un po' di caos di risultati, ecco, per cui tendo, è carino anche fare questo tipo di previsioni un po' più azzardate, ecco. Sì, sì. Soprattutto poi tanto, nel caso poi si realizzano, ma
poi tanto te, è un altro discorso. Te le tiriamo fuori tra 5 mesi quando,
assolutamente.
Quando ne prendete 75 da Cincinnati.
Staremo a vedere.
No, Cincinnati io sono d'accordo, anch'io Cincinnati UCF direi come finale, sono d'accordo su Cincinnati ai playoff se dovesse andare vincerle tutte, perché si tratterebbe di appunto un ciclo biennale per una squadra di Group of Five, che magari in un anno singolo non è possibile. Abbiamo constatato che in un anno singolo una grande stagione non basta per una squadra di Group of Five per arrivare ai playoff a 4, ma 2 anni probabilmente per ottenere uno spot ai playoff potrebbero bastare. Quindi Cincinnati dovesse andare undefeated, soprattutto con la sfida con Notre Dame, sarà dei playoff. Giusto, dico una cosa prima di passare il microfono a Guido e sentire da lui qualcosa su questa conference. USF da quel 2018 in cui è partita al 7-0 per poi chiudere 7-6 e poi da lì in poi praticamente non ne ha più vinta mezza, quest'anno riparte e Guido, udite, c'è Jarren Williams come quarterback di USF, che però non sarà il quarterback, lo starter.
Sì.
Ha perso la lotta, quindi sarà backup. Ho visto alcuni suoi video in cui diciamo una mise non perfetta, c'è un po' di panzetta, però
diciamo che sì,
mi era piaciuto in quell'anno a Miami, insomma, in una situazione non facile, non mi era completamente dispiaciuto. Poi ovviamente è arrivato Derrick King, lui si è trasferito e la sua carriera è andata un po' così. Comunque, detto questo, ritroviamo
se non sbaglio il quarterback, lo starter dovrebbe essere Kate Fortin, che viene da North
Carolina. Kate Fortin, esatto, mi mancava il nome. Non sono ancora così ferrato a memoria su tutti i quarterback della AAC. Guido, anche tu dici la tua finale e le tue sorprese.
Sì, difficilmente si esce da queste due squadre. Cincinnati proprio nel bowl contro Georgia ha dato la sensazione veramente di essere una squadra costruita fisicamente per poter reggere il colpo contro una squadra delle Power 5. Quindi diciamo il roster dall'A alla Z è composto da giocatori veramente di grande livello. UCF ovviamente abbiamo la voce dell'insider, quindi ci affidiamo al 100%, ma la sensazione è proprio quella che ha detto Davide, ovvero di un programma veramente rivitalizzato, di un Gus Malzahn veramente rivitalizzato, che dopo aver passato le pressioni della SEC, le pressioni di Auburn, secondo me si sente completamente un'altra persona in quell'ambiente. Sono sicuro che farà molto bene. Chiaro che Cincinnati e UCF, anche riallacciandosi al discorso iniziale, in un ipotetico futuro in cui si dovranno un po' riallineare, si dovranno rivedere le conference, le squadre dentro, le squadre fuori, è chiaro che UCF e Cincinnati, per quanto dimostrato negli ultimi anni, meriterebbero considerazione. Squadra sorpresa, io dico SMU, vedo anch'io che danno Houston, però a me piace più SMU, credo abbiano un attacco molto interessante. Mordecai non è mai esploso, però come prospetto anche a Oklahoma era un giocatore considerato abbastanza buono, e sono sicuro che farà molto bene a Dallas.
Sì, a UCF sono molto carichi, come ci ha detto Davide, e ancora non hanno visto Gus Malzahn ballare, quindi figuratevi dopo.
Peraltro Gus Malzahn perse quel New Year's Bowl contro Auburn nella perfect season di UCF, come nota.
Esatto, quindi è già amato dai tifosi di UCF, lo era già prima, adesso lo è di più. Ragazzi, 1 ora e 4 minuti, direi di fare la Mountain West, poi le altre le toccheremo brevemente settimana prossima, perché altrimenti qua facciamo nottata. E quindi Mountain West, in breve vi dico che Boise State è la favorita, come potevate immaginare, però c'è una Nevada che magari, non so Guido se vuoi dire qualcosa su Nevada. A me piace molto, perché l'anno scorso ha fatto molto bene, ha un attacco strepitoso, c'ha questo quarterback Carson Strong, che è assolutamente da tenere, ed è una di quelle squadre che ha 21 titolari che rientrano, quindi da tenere sott'occhio. Hai altre squadre o vuoi dire qualcosa su Nevada, su altre squadre?
No, allora, innanzitutto sicuramente Carson Strong, sicuramente interessantissima la traiettoria di questo programma da quando c'è Jay Norvell, ricevitori ottimi, Romeo Dubs, Elijah Cooks, Melquan Stovall, anche il tight end Cole Turner. Devo dire che veramente una squadra molto, molto insidiosa. San Jose State anche, una squadra che sta facendo molto bene. L'allenatore Brett Brennan ha ricevuto tangente interessamento anche per posti di lavoro ben maggiori rispetto a San Jose State. Però chiaramente sì, quando si parla di Mountain West si parla di una Boise State che appunto va con un cambio di allenatore, perché Brian Arsin è andato a sostituire Gus Malzahn ad Auburn, al suo posto è arrivato Andy Avalos, che non solo era il defensive coordinator di Oregon ma anche un alumno, quindi un ex giocatore proprio dei Broncos di Boise.
E così chiudiamo il cerchio di questa puntata.
Chiudiamo il cerchio.
Davide, tu sulle favoriti,
no, sono,
finale.
Sì, concordo, anche secondo me Boise State Nevada sarà la finale. Dico Boise State, forse un po' scontato come pronostico questa volta, però sarà una partita molto molto equilibrata. Tra l'altro Boise State, appunto, out of conference a UCF, già il 2 sarà una partita molto interessante, anche se out of conference darà parecchie indicazioni sullo stato di Boise State, che spesso finisce molto in alto all'interno delle squadre del group of five. Quindi,
ma giocate in casa o giocate nel mare blu?
No, si gioca nel campus di Orlando. Tra l'altro c'è già tutto esaurito, gli abbonamenti sono andati tutto esaurito nel giro penso di 3-4 giorni.
Allora potete vincere, nel blu non si vince.
Il campo blu distrae un pochino, anche in televisione non è il massimo vederlo. Però nel verde.
Tra l'altro, per esempio, la Serie A quest'anno ha proibito le maglie verdi sui campi verdi perché non sono televisive, invece tranquillamente Boise State ogni anno gioca in blu sul blu, non si vede nulla.
Ma proprio tutta la divisa blu, casco sopra, sotto, scarpe e calzini.
Una cosa incredibile.
È una tattica per confondere gli
spuntano,
avversari.
Non si sa, magari a volte giocano anche in 12, non si sa veramente, tanto gli arbitri non li vedono. E altra, l'ultima cosa sulla Mountain West, che però probabilmente è la più importante, è il ritorno di Tate Martell. Il quindicesimo ritorno di Tatum, che a UNLV non credo che sarà il titolare, però ragazzi io spero
a casa,
un sacco.
A casa, è tornato a casa, è ritornato dove tutto è partito.
Esatto, poi Las Vegas, città che ovviamente per uno come Tatum non ha nessuna distrazione, quindi perfetto. E ovviamente sarà da seguire la grandissima sfida tra San Jose State e UNLV, in cui riaffronterà il suo nemico di una vita, Nick Starkel. Entrambi, diciamo, finiti male, uno peggio dell'altro, ovvero Tatum peggio dell'altro, che tutto sommato si sta un po' redimendo. E appunto Starkel, il quarterback di fan di Justin Bieber, che conosciamo per le sue magliette molto, come dire, mascoline. Quindi altro duello da vedere nella Mountain West. 1:08, direi di chiudere qua le preview. Andiamo a toccare brevissimamente le partite di questo weekend, chiedendo un pronostico molto rapido a voi. Invece Sunbelt, Mac e Conference USA, come detto, le andremo a analizzare settimana prossima, analizzare in modo molto rapido, visto che abbiamo altre tre Power 5 e la Super SEC, che ancora non è Super, però è sempre la SEC di cui parlare. E soprattutto abbiamo una week 1 settimana prossima, che è forse una delle migliori week 1 a memoria mia, sicuramente non dico a memoria d'uomo perché sono abbastanza giovane, però sicuramente a memoria mia sì. Quindi week 0, ragazzi, partiamo da Nebraska-Illinois, che probabilmente è la partita più interessante del weekend perché è già una partita di conference di Big Ten. Parto io e dico Nebraska, perché comunque io credo nel mio idolo Adrian Martinez. Guido.
Vince Illinois con forconi e torce infuocate fuori dallo stadio in Nebraska per la testa di Scott Frost.
Bellissimo, non vedo l'ora. Davide.
Ma sarebbe uno scenario sicuramente interessante, però io penso che alla fine la spunta Nebraska di poco in una partita molto, molto combattuta, però penso che potrebbero riuscire a superare queste distrazioni fuori dal campo. Fosse stato un altro avversario, magari di una statura un po' di, per quanto un conference è una partita di conference, come dicevi, però secondo me in tutto questo caos sono abbastanza fortunati di trovare questa come prima partita, quindi dico Nebraska.
Bene, seconda partita interessante di questo weekend, Hawaii contro UCLA. Ovviamente parto sempre io e dico ovviamente UCLA che vincerà facilissimo di 50 punti, perché quest'anno UCLA è fortissima. Guido.
Sì, esatto, siamo saliti presto sul carro, forse il primo carro sul quale siamo saliti io e Fabio è quello di UCLA, e vedremo dove ci porterà.
Finora siamo solo io e te, però secondo me si aggiunge qualcun altro. Davide.
Ma dico anch'io UCLA senza necessariamente saltare anch'io sul carro, perché comunque hanno poi un calendario abbastanza complicato, soprattutto in termini di conference, però giocano in casa, giocano in uno stadio che finalmente non ha limitazioni, nessuno stadio avrà limitazioni penso in questa stagione, è uno stadio da 96.000 posti, è lo stadio della finale dei mondiali del 94, sarà tutto esaurito. Il fattore campo, ne abbiamo parlato magari poco, ma tornerà ad essere un elemento estremamente decisivo, secondo me, in alcune partite. Questa sicuramente ci rientra a pieno titolo, vedevo che è quasi sold out, quindi a maggior ragione UCLA.
Terza e ultima partita che vi chiedo di pronosticare, visto che le altre due sono UConn, Fresno State, e Fresno State è favorita di 27 punti e mezzo, quindi non credo di dovervi fare un pronostico. UConn è bello vederli tornare a giocare, visto che l'anno scorso non hanno giocato, però sarà un'altra stagione difficile per gli Huskies. E la quinta è Southern Utah contro San Jose State. San Jose State, ovviamente, come abbiamo detto, ne abbiamo già parlato bene, c'è Nick Starkers. Southern Utah è una squadra di livello inferiore e quindi anche qua il vantaggio è favorita di 22 punti San Jose, quindi non vi chiedo il pronostico. Invece vi chiedo il pronostico di UTEP New Mexico State, perché è anche la prima partita, la prima rivalità vera che si gioca in questa stagione 2021, si gioca per il Silver Spade Trophy, la cosiddetta Battle of I-10. Si gioca sulla Interstate 10, come detto partita interessante, sono in realtà due squadre di bassissimo livello nella Division 1 FBS, però è bello, visto che sono entrambe di basso livello, sarà sicuramente una bella partita. Io dico UTEP, Guido.
Ma sì, dai, andiamo con UTEP.
Davide.
Dico anche, beh, questo è proprio perché sono di basso livello, spesso diventano anche più divertenti da vedere forse, no? Rispetto ad altre partite, quindi sarà interessante da vedere, anche io dico UTEP.
Sì, come sapete noi ci sguazziamo nel basso livello, ci divertiamo proprio tanto a vedere, più sono di basso livello più ci divertiamo, per questo chiamiamo Michigan. E con questa per la finale vi ringrazio, abbiamo fatto 1:12 e abbiamo parlato solo di 4 conference alla fine, quindi settimana prossima dovremo parlare di 6, non sarà per niente facile, ma ci proveremo. E detto questo vi saluto e vi ringrazio, ciao Guido, è stato un piacere ritrovarti.
Ciao Fabio, ciao Davide, ciao a tutti.
E ciao Davide, un saluto e un ringraziamento anche a te, è stato un piacere averti qua per questa prima puntata e come detto anche per te l'appuntamento settimana prossima. Ciao Davide.
Grazie a voi, ciao Fabio, ciao Guido e ciao a tutti. Grazie.
Un saluto anche da parte mia e ragazzi ci sentiamo settimana prossima come detto con la preview, le preview imperdibili di SEC, Big 12 e ACC e ovviamente con la preview della Week 1 che come detto è la probabilmente una delle settimane più belle di quest'anno e quindi stay tuned, ci sentiamo tra 7 giorni. Everybody scream, that's my only thing, yes, I'm a born winner, a Jordan 23, woo! All my people G's until the party cease. Homies like we run the city, looking fresh and feeling like a millie, moving silence, you can never hear me, if you got a problem when you see me, run it. Run it.